Commento alla introduzione, ipotesi di lavoro, del codice di diritto epistemico introdotto nel sito al paragrafo PTF 1484.html. Allora, facciamo un piccolo commento di questa cosa qua che ho costruito in un giorno e mezzo, in un giorno praticamente. Le cose che scrivo non mi costano fatica, cioè non è che questo sito è un'opera di virtù. Semplicemente passo il tempo al computer e i pensieri, come diceva Einstein, ti vengono spontaneamente nella mente, anche perché appunto, come ha detto qualcuno, siamo servi inutili. E c'è da riflettere su questo punto, perché l'episteme aveva detto che ogni uomo è necessario nel progetto di Dio, e quindi, ma queste sono le parole di Gesù, siamo servi inutili, e quindi bisogna appunto riflettere su questo rapporto, su questo contrasto. Che l'uomo sia necessario non è che me lo sono inventato, è un modo per sfuggire al nichilismo. Allora, iniziamo a commentare questa pagina, commentiamo questa pagina PTF 1484, no? Perché appunto mi diverto a commentare le cose che ho scritto io stesso. Allora, in queste prime tre righe dei caratteri, no? Allora, con estensione al mondo, perché appunto è questo che c'è bisogno oggi, no? Lasciamo stare i titoli di legittimità, queste sono ipotesi, queste sono proposte, suggerimenti, e quindi un diritto universale, quindi ci vuole un'autorità universale che lo applichi, appunto lo Stato universale. Questa idea dello Stato universale, che può sembrare balorda, è Stato più universale, non è un'invenzione. L'impero romano era una forma di Stato universale che ambiva ad avere confini senza confini, ecco, no? Poi tante forme della storia hanno ambito a queste dimensioni: Alessandro Magno, Carlo V, Napoleone, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Non è che sono confini limitati. Se tu dici alla grande Germania di Hitler quanto vuoi espanderti, lui dice tutto l'universo, non solo la Terra. Quindi c'è sempre nella storia dell'umanità questa idea dello Stato universale, che quindi non è un'idea balorda. E l'episteme ha avanzato concetti che non sono mai stati avanzati, come ad esempio il concetto che secondo cui tu puoi avere uno Stato solo se c'è un altro Stato, tu puoi avere uno Stato solo se c'è un nemico verso lo Stato. E quali sono queste cose? C'è lo stato degli uomini e c'è lo stato degli angeli, c'è lo stato degli uomini e c'è lo stato dei diavoli, cioè i diavoli considerati in sistema, e quindi la civiltà nemica, la civiltà extraterrestre, gli UFO, gli alieni, come nelle rappresentazioni dei manga robot giapponesi, che sono una cosa seria, grandi opere d'arte, in cui si mostra appunto la civiltà aliena che unita attacca la Terra, e c'è il robot difensore in Giappone che è appunto immagine di Cristo. Il Cristo robot, ma anche nella cinematografia dei film c'è sempre questa idea, la guerra dei mondi, non l'attacco all'umanità da parte degli alieni. Quindi c'è la civiltà dei demoni, e quindi appunto l'umanità è unificata in rapporto a un nemico comune del genere umano. Eccolo, qui lo Stato universale, espressione del diritto naturale, perché sono ovviamente espressioni ideali, idealistiche, però diritto positivo, nel senso che non è che sono andato a parlare solo di idealità, di diritto celeste, qui si parla di cose concrete. Iniziamo, articolo 1, per esempio, no? Dalla citazione, ho messo divinità e non Dio, poi creaturale tra parentesi per dire si può togliere o lasciare, oppure per i credenti tra parentesi perché non tutti sono credenti, dignità. Ho comprato il libro di Casavola, che parla appunto della Costituzione tedesca, in cui si parla di dignità. Non lo sapevo, e quindi già nella Costituzione tedesca si parte dalla dignità. Dalla dignità traggo i diritti. La dignità è assoluta perché l'uomo partecipa della divinità, e quindi i diritti sono assoluti. Poi la storia del concepimento non significa che si vieta in ogni caso l'aborto. L'aborto è consentito anche in ottica cattolica, per l'incolumità della donna e altre condizioni. Poi altre cose da osservare. Quando ho detto la sovranità assoluta, ho inteso estesa all'universo intero. È inutile che io limiti il dominio dell'uomo alla... alla Terra, lo espandiamo all'universo, perché appunto non c'è vita nell'universo, ci sono solo gli uomini. Poi la questione della sovranità senza limiti, la Costituzione italiana pone limiti, io ho tolto questi limiti, e togliendo i limiti gli uomini cozzano tra loro, e quindi ho parlato di contemperamento degli interessi. Poi qui si parla dal comma 1 dell'articolo 2, mi sono divertito a mettere anche i commi, cioè io mi sono inventato il diritto con un esercizio divertente, nel senso che se tu sei un insegnante di scuola superiore di diritto economia, potresti fare un tema di italiano, mettendoti d'accordo con gli insegnanti di italiano, per gli studenti, e gli dici: costruite una costituzione, costruite i primi articoli di un codice che voi potete immaginare, per esempio di una società ideale, della società che voi vorreste che ci fosse. Questo, per esempio, non è che uno come me costruisce questo codice di diritto e quindi è un esaltato che vuole essere come Napoleone. Cioè, questo è un esercizio mentale, tu dici allo studente: costruisci una costituzione ideale. Questo è un esercizio in classe che ognuno svolge, ognuno si costruisce il suo diritto, i suoi idei, il suo diritto come lo vorresti che fosse. Quindi ho fatto questo esercizio mentale. Qui, quando si parla di assoluto dominio assoluto dell'uomo sul mondo, qui si parla di Hitler, qui si parla di psicosi, qui si parla di bisogni fondamentali dell'uomo. Hitler esprime un bisogno fondamentale dell'uomo. Poi lui lo esplicita, lo esplica in modo socialmente disfunzionale. Tecnicamente si può dire così, più andando a vedere la realtà storica, ha fatto disastri. Cioè, il dominio assoluto dell'uomo sul mondo è un bisogno dell'uomo, che non sfuga il proprio destino storico al proprio controllo. La ragazza di ieri o l'altro ieri a Torino che si è gettata dalla finestra, sarà stata in una condizione depressiva nell'università di Torino, dal sesto piano. I ragazzi del liceo Curiel dicono: il futuro è incerto. Cioè, il bisogno di certezza è un bisogno dell'uomo. Hitler era angosciato perché voleva controllare il proprio destino del mondo, e sappiamo che tutti ci troviamo nella condizione di Hitler. Perché lo Stato ti garantisce, ma questo succede in Italia, se vai in Libia, a pochi chilometri dall'Italia, c'è il disastro. La Chiesa lo sa perché manda i missionari, la Chiesa è avvertita, gli altri invece dormono, si svegliano solo se perdono il lavoro. Cioè, questa iniziativa, il progetto Episteme, non è solo altruistica. Io, soggetto Giulio, vivo in un contesto potenzialmente instabile. Lo Stato non mi garantisce, lo Stato non è quello che dovrebbe essere, cioè lo Stato socialista che ti garantisce. Bene l'iniziativa di Landini, per esempio, ma non è un'opinione mia. Ognuno contribuisca, e tu puoi contribuire efficacemente solo a livello politico. Ecco, no? Quindi il dominio assoluto dell'uomo sul mondo è il controllo del proprio destino storico, che è questa parolona per dire: ce l'avrò o non ce l'avrò il mio lavoro domani. Poi dicevo in famiglia qua, no? In realtà non si può pensare di avere il lavoro fisso e quindi sto nella mia scrivania per tutti i giorni della mia vita. Ci vuole dinamismo, bene licenziamento. Licenziamento non significa che rimango senza lavoro, significa che mi do da fare per aggiornare il mio lavoro. E quindi non si tratta di indigenza e precarietà, si tratta di non avere un lavoro tipo il burocrate statale che sta seduto e non fa nulla per tutta la sua vita. Cioè lavora chiuso, protetto nell'ufficio, non si aggiorna, compila pratiche. Ecco, questo non è un concetto super onistico di lavoro, di espressione delle potenzialità e dei talenti. Ecco, poi proseguiamo. Il comma 2 dell'articolo 2, appunto, ecco, fa calare immediatamente nella realtà. Ecco, l'uomo ha un dominio assoluto, ma in realtà tanti uomini, e quindi devono mettersi d'accordo tra loro. Poi questa idea del sistema di istruzione e dello Stato, dell'iniziazione e della maturità, non la descrivo qua, è l'impianto generale della Costituzione immaginata del mondo. Poi, altre cose da osservare, si cita un autore in questo codice, Maslow, e Maslow io ritengo che sia un must, che sia nominato non solo nelle università di tutto il mondo, in tutte le facoltà, diritto, psicologia, sociologia, economia, la piramide di Maslow, ma è anche economia aziendale, ma viene citato anche a scuola, e non solo a scuola, viene usato per esempio con i ragazzi disabili, perché è un concetto estremamente semplice e molto importante per la propria vita, cioè la classificazione dei bisogni, quindi Maslow, l'universalizzazione di Maslow citata in questo codice. Poi qui faccio una classificazione dei bisogni per dire che i diritti traggono origine dai bisogni, quindi un discorso molto concreto. Poi al comma 1 dell'articolo 4 si parla di bisogni collettivi. Il concetto del diritto comune di bisogno collettivo è diverso da quello che io ho usato, quindi c'è questa differenza. Io uso un concetto pregnante di immediata presa popolare. Il bisogno collettivo significa quello espresso dalla comunità. Poi, che è diverso da quello che usa il diritto, che non mi ricordo bene e lo lascio stare. Poi, bisogni conflittuali e non conflittuali, e quindi appunto i conflittuali sono regolati dalla meritocrazia. Quindi io passo direttamente alla realtà attuale e dico c'è il sistema meritocratico. Come deve essere concretamente determinato? Lo so già, ne ho già un'idea. Le graduatorie di merito. Si classificano i lavoratori e gli studenti in base a chi è il migliore e il peggiore, e si attribuiscono a queste persone i vantaggi migliori elencati al comma 6 dell'articolo 6, cioè i diritti economici. Questi tu dai le condizioni migliori ai migliori nello studio e nel lavoro. Meritocrazia quindi graduatoria. Il discorso è graduatoria anche per i privati? Certo, questo è un sistema socialista. Perché? Perché il mondo è come la Cina. Siamo 7 miliardi e quindi tu non puoi avere i privilegi, devi disciplinare il tuo comportamento, non puoi dire ah io in azienda assumo chi voglio, la fuga dei cervelli, i ragazzi migliori se ne vanno all'estero perché in azienda entra l'amico dell'amico, siamo in tanti e quindi è giusto classificare le persone e dare le migliori opportunità ai migliori valorizzando i talenti, questo non lo decide l'imprenditore. Lo si decide attraverso i test, i compiti, l'osservazione del lavoro. Ecco, i migliori avanzano in carriera. Attenzione, in un'azienda non è vero che avanzano i migliori. Avanzano i migliori, cioè sono selezionati, ma c'è anche la decisione del capo capricciosa che vuol fare quello che vuole. Per esempio, si è parlato adesso dei dirigenti scolastici e la nuova rivoluzione della scuola. Ci saranno favoritismi. Il preside c'è la sua cerchia dei protetti, quindi non è il sistema migliore quello che è stato deciso dal governo Renzi. Diventa perfetto con una piccola correzione, io appunto sono un piccolo genio che ti so immediatamente chiarire qual è l'elemento fondamentale per trasformare le cose. Decide il preside, ma ci vuole anche l'intervento, come diceva quel preside di Torino, no? Dell'Istituto Avogadro, l'intervento del provveditorato, cioè degli ispettori, una decisione concordata tra le due cose o anche ispettori esterni da altri istituti, classificazione di merito non interna alla scuola ma controllate a livello di provveditorato. Ecco il sistema per renderlo oggettiva la scelta e non lasciare in mano ai presidi che poi fanno quello che vogliono. Ecco, no? E poi vediamo un po'. La classificazione delle classi sociali. Se tu dici classe media, allora c'è una classe inferiore a quella media. Quindi l'espressione non è molto opportuna perché la povertà è esclusa. Poi qui classe dirigente, bisogni secondari, classe media, bisogni primari. Anche la classe media ha i bisogni secondari, ovviamente, quindi questa è una schematizzazione semplificata. Poi il concetto è che lo standardismo non si sostituisce al capitalismo. Il capitalismo mi va bene il capitalismo, perché si è detto nel sito, si è detto nel sito che fanno bene le 8 ore aziendali se ci sono 2 giorni liberi. Quello che serve è togliere la disoccupazione. Poi tu non hai un sistema cinese di sovraccaricamento del lavoro. In Europa è a posto 8 ore, si possono fare. Dai, togli la disoccupazione. Togliere la disoccupazione non significa eliminare il capitalismo, significa correggerlo. Quindi ecco che lo standardismo corregge il capitalismo. Lo corregge al comma 4 dell'articolo 5, per esempio, dicendo che il prezzo di equilibrio è concetto che vale solo per i beni superiori, non certo per il pane, per l'acqua, cioè per queste cose di cui tutti gli uomini hanno bisogno. Non vado qui a commentare il sistema economico perché non ho competenza, ho solo fatto la proposta così veloce. Poi interessante la formulazione di un diritto economico in cui fa rientrare lavoro, imprese, mercati, cioè se c'è il diritto economico significa che i diritti di cui all'articolo comma 6 dell'articolo 6, cioè benessere, alimenti, casa, vestiti, eccetera, se tu li elenchi significa che devi darglieli. Naturalmente, e qui passiamo all'ultimo articolo che analizzo, naturalmente tu non puoi fare un discorso ideale. Per esempio c'è una differenza, questo è interessante come concetto, se ne parlerà nelle facoltà di diritto, non lo so, è interessante questo concetto che introduco, c'è una differenza essenziale tra il codice civile italiano e la Costituzione italiana, perché la Costituzione, che pure è sovraordinata al codice civile, fa petizioni di principio che rimangono lettera morta. E allora c'è il dibattito, la Costituzione materiale, nel senso che vogliamo abbandonare quei principi o vogliamo attuarli realmente. Invece il codice civile è una legge che viene applicata lettera dopo lettera e lì non si scappa. E quindi questo che io presento è un codice civile e quindi non è che io faccio idealità. Se c'è detto che la povertà è esclusa, bisogna escluderla realmente, non come nell'articolo 1 e 2 della Costituzione italiana, non mi ricordo quale, in cui appunto si dice lo Stato elimina ogni ostacolo al lavoro, no? Qui siamo a livello di diritto reale. E allora si passa all'articolo, al comma 3 dell'articolo 6, è nemico dello Stato, e comma 4, lo Stato elimina l'impedimento. Ecco, questo non come petizione di principio, questo viene fatto realmente. E poi l'ultima parola che commento è questo discorso qua che suona un po' negativo, no? Che dice la Chiesa distinguere il peccatore dal peccato. Qui io dico che il nemico dello Stato non è solo l'azione, ma è anche un ente e un individuo, cioè l'individuo identificato come nemico. Ecco, questo elemento devo toglierlo, perché il nemico è l'azione, non la persona. La persona non può mai essere nemica, l'ho sempre detto anche nella Costituzione epistemica. Questo elemento va eliminato, va tolto, nel senso che tu non puoi definire un individuo come un nemico. Se poi passa al comma 4, elimina questo impedimento, è come se dicessi elimina il nemico, cioè elimina l'individuo, e quindi pena di morte o roba di questo genere. Quindi praticamente questa è la nota stonata di quello che ho elaborato, no? Cioè il nemico è anche l'individuo, questo devo rimodularlo, oppure potrei lasciarlo così e passare al piano dell'interpretazione, dove io spiego che in realtà questo nemico è sì il nemico, ma non va ucciso, va contenuto, va condizionato, va educato, va portato al di fuori di una condizione di reato.